Ciao e bentornati. Io sono Alessandro e questo è Mirabilia. C'è un'isola nel mezzo dell'oceano della logica che si chiama Indecidia. Gli abitanti di Indecidia sono divisi in due tribù. La prima è quella dei veritiani, che dicono sempre e solo la verità, e la seconda è quella dei falsitiani, che dicono sempre e soltanto cose false. C'è un libro nel tempio dell'isola in cui ci sono i nomi di tutti gli abitanti con accanto l'indicazione se sono veritiani o falsitiani. E non c'è nessun altro modo di capire a quale tribù appartenga un abitante se non guardare nel libro oppure, ovviamente, chiederglielo. Un esploratore arriva sull'isola e incontra un abitante che si chiama Teoria e che gli dice: «Non avrai mai alcuna prova che io sia veritiana. Date tutte le premesse, incluso il sacro libro dove ci sono i nomi di tutti gli abitanti dell'isola con la loro tribù di riferimento, sapreste dire se Teoria sia veritiana o falsitiana? Vi lascio un po' di tempo per pensarci, magari mettete in pausa se volete rifletterci e poi vi dirò la soluzione e come questa soluzione ha a che fare con una delle più incredibili e stupefacenti dimostrazioni logiche di tutti i tempi e una delle opere intellettuali più affascinanti degli ultimi secoli». Allora, avete capito se Teoria è veritiana o falsitiana? Se non l'avete capito o volete controllare la vostra risposta, ecco la soluzione del dilemma che, come spesso accade con questi giochi, è un po' a sorpresa. Teoria non è un abitante dell'isola perché non può appartenere a nessuna delle due tribù. Il perché sta nella cosiddetta logica del primo ordine e ora proviamo a capirlo insieme. Se Teoria è falsitiana, allora la frase «non avrai mai alcuna prova che io sia veritiana» è vera, non c'è modo di provare che Teoria sia qualcosa che non è. Ma se la frase è vera, allora Teoria non è falsitiana, perché in quel caso avrebbe detto la verità, cosa che i falsitiani non fanno mai. Se Teoria è invece veritiana, allora la frase «non avrai mai alcuna prova che io sia veritiana» è falsa, perché basta andare a controllare nel sacro libro per avere la prova che Teoria è veritiana. L'unica spiegazione possibile è che Teoria non appartenga a nessuna delle due tribù dell'isola di Indecidia. Supponiamo ora che sull'isola di Indecidia ci siano solo abitanti delle due tribù e nessun altro a parte l'esploratore, e che quindi gli abitanti siano tutti o veritiani o falsitiani. E supponiamo che non ci sia alcun libro sacro, e che l'esploratore non abbia altro modo di capire se Teoria è veritiana o falsitiana se non interpretando la sua affermazione. Come abbiamo visto prima, Teoria non può essere falsitiana, perché allora la sua affermazione sarebbe vera, e questo escluderebbe che una falsitiana possa averla pronunciata. Resta solo un caso possibile: Teoria è veritiana. Ma, e qui c'è il passo decisivo, se Teoria è veritiana, allora la frase è vera. E se la frase è vera, l'esploratore non avrà mai la prova che Teoria sia veritiana. Eppure l'esploratore ha appena scoperto, in modo certo, per esclusione, che Teoria è veritiana. E allora la sua affermazione è falsa, ma questo ci riporterebbe ad escludere che sia veritiana, e così via, all'infinito. E quindi, a parte il leggero capogiro che questo ragionamento ci fa venire, dove vogliamo andare a parare? Teoria è veritiana o falsitiana? La sua frase è vera o falsa? La realtà è che non lo sapremo mai e questo, rullo di tamburi e colpo di scena, vuol dire che l'affermazione di Teoria è vera. Non avremo mai la prova che lei sia veritiana e nello stesso tempo quella frase è vera. Perché è importante il ragionamento che abbiamo fatto prima e perché è importante capirlo? Perché è uno dei modi più semplici che ci sono per introdurre uno dei massimi capolavori della mente umana, una vera e propria acrobazia del pensiero logico, Un teorema di una tale bellezza e perfezione, incredibilmente semplice e insieme difficilissimo da afferrare, che ha sconvolto per sempre il significato stesso della matematica e di tutti i sistemi formali, minandoli dall'interno in modo spietato, usando proprio l'arma insolita dell'indimostrabilità e la scintillante lama della reductio ad absurdum per distruggere certezze millenarie. Come ha scritto la filosofa americana Rebecca Goldstein, il teorema di quest'uomo è, insieme al principio di indeterminazione di Heisenberg e alla relatività di Einstein, la terza gamba di quel tripode di cataclismi teorici che sono stati percepiti come un terremoto nella profondità dei fondamenti delle scienze esatte. Le tre scoperte sembrano condurci in un mondo sconosciuto, così distante dalle nostre assunzioni e intuizioni precedenti, che quasi un secolo dopo stiamo ancora lottando per renderci conto di dove esattamente siamo arrivati. Se fossimo una serata di gala per introdurre in poche parole le dimostrazioni più affascinanti della storia e io fossi il presentatore in smoking di fronte alla platea, ora dovrei annunciarvi: signore e signori, vi presento il teorema che dimostra la sua indimostrabilità. Ecco a voi il teorema di Gödel. Devo dire che ogni volta che ripercorro questo cammino logico ho quasi un senso di nausea. Tanto è difficile accettare per una mente normale che una cosa sia vera e assolutamente indimostrabile nello stesso tempo. È un'affermazione che sembra contraddire ogni principio base con cui la nostra razionalità è stata educata e il nostro pensiero è stato abituato a funzionare. Per una mente normale questo è un salto mortale all'indietro da fermo, anche quando ci viene spiegato passo per passo. Figuriamoci immaginare una cosa del genere da zero. Per una mente normale, certo, ma la mente di Kurt Gödel era tutt'altro che normale. Nato il 28 aprile 1906 nell'attuale Brno, nella Repubblica Ceca, Kurt Friedrich Gödel è il secondogenito di una famiglia borghese piuttosto agiata. Rudolf Gödel, suo padre, originario di Vienna, dirige ed è in parte proprietario di una delle principali aziende tessili di Brno, mentre la madre proviene dalla Renania tedesca. Suo fratello maggiore, Rudolf, ha 4 anni più di lui. Da bambino a Gödel viene affettuosamente affibbiato il soprannome di Herr Warum, il signor perché. In Logical Dilemmas, The Life and Work of Kurt Gödel, il biografo John W. Dawson Jr. lo descrive come un bambino profondamente serio, brillante e curioso, ma sensibile, spesso chiuso in se stesso e preoccupato, e che già in giovane età mostrava alcuni segni di instabilità emotiva. All'età di 8 anni, dopo aver letto un libro di medicina, Gödel si convince di avere il cuore debole, una possibile complicazione della febbre reumatica da cui era guarito all'età di 6 anni. Le preoccupazioni ipocondriache per la sua salute diventano da lì in poi una preoccupazione per tutta la sua vita. Nel 1923 Gödel si iscrive all'Università di Vienna con l'intenzione di studiare fisica. Dopo aver seguito le lezioni sulla teoria dei numeri del carismatico professore Philipp Furtwängler, fratello del famoso direttore d'orchestra tedesco Wilhelm Furtwängler, passa alla matematica. Furtwängler è paralizzato dal collo in giù e tiene le lezioni dalla sedia a rotelle con un assistente che scrive le formule sulla lavagna, una cosa che desta una viva impressione nei suoi studenti, Gödel incluso, che vedono in lui la pura astrazione del ragionamento all'interno della mente, senza bisogno di alcuno strumento esterno per procedere. Da studente, Gödel partecipa alle riunioni di quello che sarebbe poi diventato Der Wiener Kreis, il Circolo di Vienna, un gruppo di filosofi che si riuniva per discutere di problemi fondamentali e che si ispirava al Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein. Il gruppo, che si concentrava su questioni di linguaggio e significato e sulle relazioni logiche come le implicazioni, diede poi origine al movimento noto come positivismo logico. Guidato da Moritz Schlick, un professore dell'università che fu poi assassinato da un ex studente squilibrato mentre saliva i gradini dell'Aula Magna nel 1936, i suoi membri includevano Rudolf Carnap, Otto Neurath, Karl Hempel, Hans Reichenbach e altri. Se penso ai gruppi che frequentavo io all'università, capisco perché l'unico teorema che avrei mai potuto formulare sarebbe potuto essere al massimo quello sul numero potenzialmente infinito di osterie e trattorie nel centro storico di Genova. Nel 1926, all'età di 21 anni, Gödel incontra la ballerina Adele Nimburski nel nightclub viennese Der Nachtfalter, la falena. Dal momento che Adele era già sposata e aveva 6 anni in più di Kurt, i suoi genitori disapprovano l'incontro. È la seconda volta che si oppongono alla relazione di Kurt con una donna più grande e sarà solo dopo 11 anni, nell'autunno del 1938, che Kurt e Adele finalmente si sposeranno. Ma quei giorni sono ancora lontani quando Gödel studia matematica e logica con Hans Hahn e Karl Menger. La sua tesi di dottorato viene completata nel 1929, anno in cui muore il padre Rudolf, lasciando comunque la famiglia in condizioni agiate. La madre di Gödel acquista un appartamento a Vienna, dove vivrà con entrambi i figli e godendosi la vita culturale della città, in particolare il teatro musicale. Kurt sviluppa tra l'altro in quel periodo un grande amore per l'operetta che conserverà per tutta la vita. Dopo aver conseguito il dottorato, Gödel diventa Privatdozent, un docente non retribuito, all'Università di Vienna. Come molti dei giovani studiosi che più tardi, negli anni 30, arrivarono negli Stati Uniti dall'Europa all'Institute for Advanced Study di Princeton, Kurt Gödel era a dir poco brillante. Nonostante non fosse ebreo, era spesso scambiato per tale. Una volta venne aggredito come tale da una banda di giovani mentre passeggiava con Adele in una strada di Vienna. Negli anni 30 non era insolito che gli studenti universitari ebrei o di orientamento socialista venissero allontanati con la forza dalle lezioni. Molti dei contemporanei di Gödel stavano per questo fuggendo dall'Europa. Nel 1931 Kurt Gödel ha 25 anni e la sua mente partorisce uno dei risultati di logica formale che sono considerati pietre miliari della matematica del XX secolo. Con i suoi teoremi di incompletezza, Gödel dimostra infatti che le speranze di ridurre la matematica a un sistema assiomatico, come immaginato da matematici e filosofi all'inizio del XX secolo, erano sempre state vane. Le sue scoperte pongono fine agli sforzi di logici come Bertrand Russell, Alfred Whitehead e dimostrano i gravi limiti del programma formalista di David Hilbert per l'aritmetica. Fermiamoci un secondo e proviamo a capire cosa significa tutto questo e quanto ha a che fare con le tribù di veritiani e falsitiani con cui abbiamo iniziato la puntata. Proviamo a farlo leggendo l'introduzione di Gödel al suo articolo sull'incompletezza dei sistemi formali. È noto che lo sviluppo della matematica in direzione di una maggiore precisione ha portato alla formalizzazione di estesi domini matematici, nel senso che le prove possono essere svolte secondo alcune regole meccaniche, è quindi ragionevole ipotizzare che questi assiomi e regole di inferenza siano sufficienti anche per risolvere tutte le questioni matematiche che possono essere espresse formalmente nei sistemi dati. Nel seguito si mostrerà che non è così. Cosa vuol dire questa affermazione in parole semplici? Che se la matematica fosse un gregge di pecore, dove ogni pecora è un'affermazione vera e il matematico un pastore con il compito di tenere unito il gregge, ci sarebbe sempre qualche pecora che gli sfugge e che non è possibile ricondurre nel recinto. Se poi immaginiamo il nostro pastore come intento a separare le pecore bianche, le affermazioni vere, dalle pecore nere, le affermazioni false, lo vedremo affannarsi di fronte ad un numero di pecore dal colore cangiante, che diventano nere quando stanno nel gregge bianco e viceversa, rendendoti il compito sempre e comunque impossibile. C'è un buco nel cuore della matematica, un buco che significa che non potremo mai sapere tutto con certezza, nemmeno all'interno del baluardo della disciplina che fa della certezza dei suoi risultati una cosa così assodata da essere un luogo comune. Quando diciamo è matematico di qualcosa, intendiamo che è sicuro, certo, senza ombra di dubbio. Eppure, come ha dimostrato Gödel, questa certezza è solo un'illusione. Ci saranno sempre, in qualsiasi sistema matematico, affermazioni vere che non possono essere dimostrate. E la cosa peggiore è che non abbiamo nemmeno idea di quali siano queste affermazioni e che impatto potrebbero avere su tutto quello che già sappiamo. Prendiamo ad esempio la congettura dei numeri primi gemelli, una ipotesi che risale addirittura a Euclide. Ci sono numeri primi che sono distanti solo due unità l'uno dall'altro, per esempio 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19 e così via. Sappiamo che ne esistono molti, moltissimi, e che più si va avanti nella serie dei numeri primi, più diventano rari. Ma questi primi gemelli sono infiniti? Andando avanti all'infinito con la serie dei numeri, troveremo sempre numeri primi gemelli, per quanto rari, o a un certo punto diventeranno talmente rari da scomparire del tutto? La risposta è che non lo sappiamo. Nessuno è mai riuscito a dimostrare né che sia vero né che sia falso, ma la cosa più difficile da accettare è che potremmo non saperlo mai. La congettura dei numeri primi, cioè, potrebbe essere come la frase di teoria, un'affermazione che è impossibile da dimostrare. Certo, con i moderni computer possiamo andare avanti fino a numeri grandissimi e fin lì si è verificato che i numeri primi gemelli continuano a comparire, ma nessun computer può sondare l'infinito in un tempo finito e quindi l'unico modo di avere una prova certa sarebbe una dimostrazione logica, una qualche formula generica che permetta di dimostrare una volta per tutte che, ad esempio, per qualsiasi numero grande a piacere è possibile trovare una coppia di primi gemelli che sia maggiore di quel numero. Ora forse vale la pena di soffermarsi un attimo su come funziona una dimostrazione matematica. Immaginiamo che ci sia una scatola contenente i pezzi di migliaia e migliaia di puzzle diversi, tutti mescolati tra di loro. Dimostrare una congettura significa in qualche modo trovare dentro quella scatola tutti i pezzi che compongono quel puzzle specifico e metterli insieme. Per secoli si è pensato che la matematica fosse una scatola completa, che contiene tutti i pezzi necessari per comporre tutti i puzzle che i matematici avessero mai scoperto. Per qualsiasi domanda, nella scatola della matematica c'erano i pezzi necessari per comporre la risposta, bastava cercarli e metterli insieme. In questo modo, prima o poi, l'umanità avrebbe ricomposto tutti i puzzle della matematica e avrebbe spiegato in modo certo qualsiasi congettura. Tutto sarebbe stato spiegato in modo chiaro, razionale e inconfutabile, almeno a livello teorico. Alla fine del 1800 i matematici di tutto il mondo si trovarono però di fronte a un nuovo dilemma che li divise in due fazioni contrapposte. In quel periodo Georg Cantor, un altro genio assoluto della matematica, aveva inventato la teoria degli insiemi e aveva dimostrato che ci sono più numeri reali tra 0 e 1 di quanti numeri naturali esistono in assoluto. Ma i numeri naturali sono infiniti e quindi l'infinito che sta tra 0 e 1 è più grande dell'infinito che comprende tutti i numeri naturali. Un momento, quindi esistono due infiniti di dimensioni diverse? Il principio di Aristotele per cui l'infinito, come Dio d'altronde, è uno e uno soltanto, che è così facile da capire anche con il senso comune, è falsa? Cantor dimostrò che sì, non solo ci sono due infiniti diversi, ma ci sono infiniti infiniti di dimensioni diverse, che chiamò transfiniti, e con i cui numeri, anch'essi transfiniti, si poteva costruire un'aritmetica del tutto speciale. La reazione del mondo scientifico a questa scoperta fu devastante. Da una parte si schierarono tutti coloro che consideravano le teorie di Cantor il delirio di un folle, i cosiddetti intuizionisti, tra cui il celebre scienziato Henri Poincaré, che dichiarò: Un giorno le generazioni future guarderanno la teoria degli insiemi come una malattia che è stata debellata. E il matematico tedesco Leopold Kronecker, che definì Cantor un ciarlatano e un corruttore della gioventù. Per loro la matematica era una congettura umana e come tale non doveva avere tanto senso a livello formale e linguistico, ma all'interno della possibilità di essere costruita nella mente, come processo astratto, passo per passo. Per loro le dimostrazioni di Cantor non erano che complessi giochi di parole e introducevano solo paradossi linguistici, senza dire nulla sulla verità razionale ad una mente umana. Dall'altra parte si schierarono invece i formalisti, capeggiati da una leggenda vivente, David Hilbert, i quali pensavano che la matematica fosse un linguaggio formale e che quindi una dimostrazione formalmente valida fosse l'unica garanzia di una matematica rigorosa e completa. Hilbert era un personaggio su cui è impossibile non spendere alcune parole. Tombeur de femme, insofferente alle regole conservatrici dell'università e ai divieti sociali, rappresentava l'esatto opposto del rigido cattedratico che uno si aspetterebbe in un ruolo del genere, per incarnare invece l'immagine più moderna del genio stravagante e con la testa tra le nuvole. Una volta, mentre era in un ristorante a suo parere troppo infestato dagli spifferi, chiese alle signore presenti di prestargli il loro boa di struzzo per ripararsi. Al funerale di un suo studente, che aveva presentato poco prima di morire una dimostrazione con un grave errore, ne elogiò la brillantezza ed iniziò l'elegia funebre con «Si consideri una funzione di variabile complessa», per poi proseguire con la complessa dimostrazione matematica che lo studente aveva tentato di risolvere. Di un altro studente che aveva lasciato la matematica per darsi alla poesia disse invece «Lo immaginavo, non aveva abbastanza fantasia per fare il matematico». Un'altra volta andò in giro per giorni con i pantaloni strappati e nessuno sapeva come farglielo notare con delicatezza. Il suo assistente allora lo fece passare con una scusa attraverso degli arbusti spinosi e poi disse «Professore, mi spiace, ma pare che le si siano strappati i pantaloni». Al che Hilbert rispose serafico, ma no, sono settimane che vado in giro così, solo che non se n'era ancora accorto nessuno. Hilbert e i suoi erano convinti che Cantor avesse ragione, che il suo lavoro fosse brillante, che aprisse nuove strade per completare un grande numero di puzzle esistenti nella scatola delle teorie ancora da dimostrare. La teoria degli insiemi poteva essere la chiave per affrontare tutte quelle sfide che sembravano aver limitato lo sviluppo della matematica negli ultimi decenni. Nel 1901, però, arrivò un altro gigante a dare la sua zampata sulla contesa, e il suo nome era Bertrand Russell. Osservando il principio primo della teoria degli insiemi, ossia che potessero contenere qualsiasi cosa, Russell notò che potevano allora contenere anche altri insiemi. Doveva esistere quindi anche un insieme che conteneva tutti gli insiemi, ma quell'insieme, essendo un insieme, a rigor di logica doveva contenere anche se stesso. E poi c'era un insieme che Russell chiamò R e che era un vero e proprio dilemma. Era l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi come insieme. R è molto simile alla frase di teoria. Se R non contiene se stesso, allora deve contenere se stesso. Se contiene se stesso, allora non deve contenere se stesso. Lo spettro del paradosso si era materializzato anche nella teoria degli insiemi. Proviamo a spiegarlo con la stessa metafora che usò Russell. C'è un villaggio popolato solo da uomini e per una strana legge il barbiere del villaggio deve radere tutti e solo gli uomini che non si radono da soli. Ma il barbiere è anche lui un abitante del villaggio e allora chi rade il barbiere? Se il barbiere si rade da solo va contro la legge per cui il barbiere non rade chi si rade da solo e se non si rade da solo allora deve farsi radere dal barbiere, cioè se stesso. La teoria degli insiemi è dunque contraddittoria e gli intuizionisti hanno di che esultare. Ecco la prova che l'idea di Cantor è una fandonia senza senso. Ma altri matematici della scuola di Hilbert, come Zermelo, risolsero il problema eliminando dal novero l'insieme che contiene tutti gli insiemi, così come l'insidioso insieme R. Lo spettro dell'autoreferenzialità viene temporaneamente allontanato, uno a uno, palla al centro. Il grandioso piano di Hilbert era creare un sistema formale, fatto di simboli e regole universali, in grado di descrivere tutti i processi logici che dagli assiomi portano alle dimostrazioni. Un nuovo linguaggio che tutti i matematici avrebbero compreso senza le ambiguità del linguaggio umano. L'opera monumentale che fu prodotta in tal senso venne intitolata Principia Mathematica. Nell'edizione del 1913 contiene circa 2000 pagine, dense di formule logico-matematiche, e per farsi un'idea di quanto fosse enorme il compito, basti dire che ne servono 762 solo per fornire una prova completa che 1 più 1 uguale 2. Per quanto titanico, il compito puntava nella direzione di rispondere a tre domande cruciali della matematica. Primo, la matematica è completa, ovvero si può trovare una dimostrazione logica di qualsiasi affermazione vera? Secondo, la matematica è consistente, ovvero è priva di contraddizioni e di casi in cui si può provare sia una cosa che il suo contrario? Terzo, la matematica è decidibile, ovvero c'è sempre un algoritmo che può stabilire se un'affermazione deriva da un assioma o no? Per Hilbert la risposta a tutte queste tre domande era senza dubbio sì. Il suo slogan era «Noi dobbiamo sapere e noi sapremo», parole che compaiono letteralmente sulla sua tomba. Eppure, il giorno prima di quello in cui Hilbert pronunciò per la prima volta il suo slogan ad una conferenza, un giovane studente affermò di aver scoperto la risposta alle tre domande di Hilbert e che la risposta, sfortunatamente, era no. Quel giovane studente, come avrete intuito, si chiamava Kurt Gödel. L'unico a prestare attenzione a quel giovane studente dalle idee devastanti fu John von Neumann, quel von Neumann, genio assoluto ed eclettico che spaziò dalla matematica teorica a quella pratica, alla fisica, alla logica quantistica, e di cui si fa prima elencare i campi scientifici a cui non diede un contributo importante piuttosto che il contrario. Enrico Fermi disse di von Neumann che riusciva a fare calcoli a mente 10 volte più velocemente di lui, e qualsiasi matematico suo contemporaneo arrancava a stargli dietro, come un triciclo che insegue un'auto da corsa, per usare le parole di Israel Halperin. Qualche tempo dopo, Gödel pubblicò il risultato delle sue ricerche, e a quel punto non solo von Neumann, ma tutti i matematici del mondo, incluso Hilbert, dovettero prendere in considerazione i suoi risultati, e quello che ci videro dentro non era quello che si aspettavano. Anzi, era una dimostrazione così potente e definitiva da mettere la parola fine alla diatriba sulla completezza della matematica e ad ogni speranza dell'umanità di avere una risposta dimostrabile per ogni domanda. Nel 1951, quando Gödel ricevette il premio Einstein, von Neumann disse del suo lavoro: «Il risultato di Kurt Gödel nella logica moderna è unico e monumentale. In realtà è più di un monumento, è una pietra miliare che resterà visibile da lontano nello spazio e nel tempo». Lo stesso Einstein confidò ad un amico di essere andato a Princeton una volta solo per il privilegio di camminare insieme a Gödel sulla via di casa. Dopo tante premesse è giunto il momento di spiegare come funziona la dimostrazione di Gödel. Non è una cosa semplice, come spesso accade per le cose meravigliose. Proveremo a spiegarla passo per passo, senza entrare nei tecnicismi, e di alcuni passaggi dovrete fidarvi. Funzionano anche perché, praticamente, prima di arrendersi, qualsiasi matematico della sua era e dei tempi successivi ha tentato di invalidare questa dimostrazione, senza riuscire nemmeno a scalfirla. Per ogni classe K di formule omega coerente ricorsiva esistono segni di classe ricorsivi R tali che né V gen R né neg di V gen R appartengono a FLG di K, essendo V la variabile libera di R. Da qui in poi cercheremo di capire perché questa asserzione, ai limiti del geroglifico, è diventata uno degli emblemi della nostra civiltà, una conclusione da cui sono state tratte infinite conseguenze filosofiche e ontologiche, trattati, romanzi, poesie, e a cui è stato persino dedicato un concerto per violino e un bellissimo libro di Douglas Hofstadter, vincitore del premio Pulitzer dal titolo Gödel, Escher, Bach, un'eterna ghirlanda brillante, che tra l'altro è una delle fonti che ha ispirato la nascita di questo podcast. Come diceva Marco Terenzio Varrone, porta itineris dicitur longissima esse. Si dice che la parte più lunga di un viaggio sia varcare la porta. E infatti il primo passo del teorema di Gödel, come ci spiega Hofstadter, è subito un'idea geniale, la chiave di volta di tutto l'impianto teorico. Proviamo ad assegnare ad ogni operatore logico un numero. Per esempio, il segno di somma, il più, diventa 11, la negazione 1, il segno uguale diventa 5 e così via. Anche i numeri, in quanto simboli, hanno un loro numero assegnato. Lo 0 diventa 6 e se vogliamo indicare il numero 1 useremo il simbolo che indica il successore di un numero e lo 0, e così via per tutti i numeri interi positivi. Se vogliamo scrivere ad esempio che 0 è uguale a 0, sostituendo ad ogni simbolo il suo corrispondente numero di Gödel, scriveremo 6 che sta per 0, 5 che sta per uguale e 6 che sta per 0. 6, 5, 6. A questo punto possiamo derivare un numero univoco che rappresenti questa equazione, 0 uguale 0, semplicemente prendendo i primi tre numeri primi, partendo da 2, quindi 2, 3 e 5, ed elevando ogni numero primo al numero di Gödel di ogni simbolo della formula. Sembra complesso, ma è un'operazione relativamente semplice. Dovremo calcolare 2 alla sesta, per 3 alla quinta, per 5 alla sesta. Vi risparmio il calcolo, fa 243 milioni tondi, che è il numero di Gödel dell'equazione 0 uguale 0. La cosa meravigliosa di questo sistema tutto sommato semplicissimo è che possiamo trasformare qualsiasi equazione, qualsiasi formula, qualsiasi espressione in linguaggio logico formale in un numero unico e univoco, e cosa ancora più meravigliosa, viceversa. Se infatti prendiamo 243 milioni e lo fattorizziamo per numeri primi, possiamo ricostruire i numeri di Gödel iniziali e quindi la formula. Se non vi fidate, facciamo insieme la scomposizione in fattori primi. Prendete la calcolatrice e provate a dividere 243 milioni per 2, il numero primo più piccolo. Lo riuscirete a fare per 6 volte esatte, prima di arrivare a 3.796.875, che non è divisibile per 2. A questo punto provate a dividere per 3, il secondo numero primo. Lo riuscirete a fare per 5 volte, fino ad arrivare a 15.625, che non è divisibile per 3. A questo punto passiamo al numero primo, 5. Riuscirete a fare 6 divisioni fino ad arrivare a 5, che a sua volta è un numero primo. 6 volte, 5 volte, 6 volte. 6, 5, 6, 0, uguale 0. Possiamo fare la stessa cosa per qualsiasi sequenza di simboli ed equazioni che riusciamo a immaginare ed avremo sempre un numero univoco, semplice, geniale, bellissimo. Ovviamente alcune di queste sequenze di simboli e numeri saranno vere ed altre false. Per esempio 0 uguale 0, numero di Gödel 243 milioni, è vera, mentre 1 uguale 0, numero di Gödel 34.306 miliardi 448 milioni e 400 mila, è falsa. Ma come facciamo a sapere che 0 uguale 0 è vera e 1 uguale 0 è falsa? Perché l'aritmetica ha degli assiomi da cui derivano le sue regole. Per esempio, c'è un assioma di Peano che dice che il successore di qualsiasi numero x non può essere 0. Quindi 1, che è il successore di 0, non può essere 0. E quindi 1 uguale 0 è falsa. Questa dimostrazione può essere scritta in notazione formale e quindi ha il suo bel numero di Gödel, un numero enorme con 73 milioni di cifre, ma pur sempre un numero unico, facilmente calcolabile e scomponibile. Ed ecco che dall'infinito elenco di numeri di Gödel che rappresentano altrettante affermazioni, compare un'affermazione che fa tremare la matematica dalle fondamenta ed è molto, molto simile alla risposta di teoria dell'isola di Indecidia da cui siamo partiti. L'affermazione recita: non esiste una dimostrazione per l'affermazione con il numero di Gödel G. Il problema è che G è proprio il numero di Gödel di questa affermazione, trascritta in notazione formale. Se tendiamo l'orecchio possiamo sentire chiaramente i pilastri dei principi a matematica iniziare a sgretolarsi facendo crollare l'immensa cattedrale sognata da Hilbert. Hofstadter chiama questi ragionamenti strange loops, che in italiano è stato tradotto come anelli dell'io, degli strani cerchi del pensiero che danno l'illusione di portarci da qualche parte, ma alla fine ci riportano sempre al punto di partenza, come l'enigma se sia nato prima l'uovo o la gallina. Per Hofstadter non solo questi strange loops sono connaturati alla natura umana, ma la stessa struttura della nostra identità nasce dalla capacità tutta umana di fare cerchi con la mente. E forse questo è il motivo per cui la versione più astratta del pensiero umano, la matematica, è così intrinsecamente circolare, dando l'illusione di potersi rivelare come un compito finito, illusione che Gödel distrugge con il suo teorema. L'affermazione «non esiste una dimostrazione per l'affermazione con il numero di Gödel G», dove G è il numero di Gödel di questa affermazione, è la fine di un sogno in cui si pensa di aver percorso un lungo viaggio e invece ci si risveglia nel proprio letto, esattamente al punto di partenza di quando ci si è addormentati. Non è possibile infatti dimostrare, e penso sia anche chiaro perché a questo punto, se quell'affermazione sia vera o falsa. Se è falsa, allora si contraddice, perché la dimostrazione è l'esistenza dell'affermazione stessa e quindi la matematica è inconsistente. Se invece è vera, esistono affermazioni vere nella matematica che non possono essere dimostrate e quindi la matematica è incompleta. E tutto questo è dimostrato usando solo l'aritmetica di base, semplici calcoli che chiunque di noi può fare senza nemmeno avere profonde conoscenze matematiche, se non l'abilità di fare moltiplicazioni e divisioni. Nell'ottavo episodio della serie televisiva americana The Office, uno dei protagonisti, Dwight Schrute, dice questa frase: «Jim è il mio nemico, ma a quanto pare Jim è anche il suo peggior nemico». E il nemico del mio nemico è mio amico, quindi Jim è in realtà mio amico, ma dal momento che è il suo peggior nemico, il nemico del mio amico è il mio nemico, quindi in realtà Jim è mio nemico. Uno splendido esempio sia di strange loop che di come funzionano i paradossi autoreferenziali. Dei tre capisaldi che Hilbert aveva posto alla base della sua nuova matematica, completezza, consistenza e decidibilità, il primo era stato sgretolato. Certo, esisteva ancora la possibilità che la matematica fosse consistente, ma a quel punto Gödel pubblicò un secondo teorema, in cui dimostrava che la matematica non poteva dimostrare la propria consistenza. Messi insieme, i due teoremi dimostrano che in qualsiasi momento potrebbe emergere una sola grande contraddizione, rivelando che l'intero sistema era inconsistente fin dal principio. Restava un'ultima grande domanda. La matematica è almeno decidibile? Si può sempre trovare un algoritmo che porti dagli assiomi alle conclusioni in modo determinato? Nel 1936, seguendo la scia di Gödel, Alan Turing trovò una risposta a questa domanda, ma prima dovette inventare il computer moderno. La macchina di Turing, nella sua essenza, era infatti un computer nel senso in cui lo intendiamo noi, e in linea teorica poteva computare qualsiasi algoritmo immaginabile, avendo abbastanza tempo a disposizione. Un programma di questo tipo poteva avere due esiti possibili. o forniva un risultato o continuava a girare all'infinito perché bloccato in un processo circolare. Era possibile stabilire in anticipo se un algoritmo sarebbe finito in uno di questi due stati? Se fosse stato possibile, allora anche problemi come la congettura dei numeri primi poteva essere risolta. Bastava inserire tutte le regole della matematica in un computer e fargli calcolare tutti i teoremi possibili, fermandosi quando avesse scoperto che la congettura dei numeri primi era uno di questi teoremi. Certo, così però avrebbe impiegato un tempo infinito, ma se si poteva decidere a monte se quell'algoritmo si sarebbe concluso o no, si poteva dire subito se una risposta alla congettura poteva o meno diventare un teorema e quindi essere dimostrata prima o poi. Senza entrare troppo nei dettagli, Turing capì che per dimostrare che una macchina del genere poteva esistere, era necessario dare ad un computer come input il suo stesso programma, ma questo portava ad una contraddizione costante, dimostrando che no, non si poteva costruire una macchina del genere, era logicamente impossibile. Se una macchina del genere non poteva essere costruita, non c'era modo di sapere in generale se un algoritmo avesse avuto un risultato o avrebbe girato all'infinito. Sapere se una congettura fosse o meno dimostrabile a priori era una questione indecidibile, ma questo voleva dire che anche la decidibilità della matematica, l'ultimo baluardo del sogno di Hilbert, era destinato a crollare. Le conseguenze di tutto questo sono ancora oggi enormi. In fisica, per esempio, portano a dire che anche se avessimo delle descrizioni perfette delle interazioni microscopiche tra le particelle, questo non sarebbe mai abbastanza per dedurre le loro proprietà macroscopiche. Per millenni si è sempre pensato che il caos che l'uomo percepiva nell'universo fosse dovuto alla sua incapacità di avere l'occhio di Dio, la visione perfetta delle componenti elementari, ma che se l'uomo avesse raggiunto quel livello di conoscenza, l'intero universo non avrebbe avuto più segreti. Invece, questo sistema di conclusioni, che sono così profondamente tipiche della scienza moderna e contemporanea, tolgono non solo all'uomo, ma anche a un Dio onnisciente, in un certo senso, la possibilità di eliminare il caos dall'universo. Perché il caos non è mancanza di informazioni, il caos è le informazioni, è connaturato all'universo stesso e l'idea di trasformarlo in ordine è solo un sogno dell'uomo, uno dei tanti strange loops in cui la mente umana è caduta per millenni per risvegliarsi al punto di partenza di fronte ad un universo intrinsecamente incomprensibile. Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.